Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Florinda Fiamma e benvenuti a Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:20 secondi ed è lunedì 23 marzo del 2015. Questa mattina abbiamo deciso di aprire la rassegna stampa di questa mattina con un articolo che sta sulla Repubblica, pagina 33. Scrivere se punti e virgole diventano lo specchio dei nostri umori. È un articolo di Laura Montanari, appunto sulla Repubblica. L'articolo inizia così: poco tempo e molti segni, messaggini inviati di corsa fra un appuntamento e l'altro. Abbiamo cominciato aprendo o chiudendo una parentesi e mettendoci di seguito i due punti per dire agli altri, via SMS o via WhatsApp, che eravamo allegri o tristi. Ma quello è già un paleolitico della comunicazione. Dagli emoticon siamo passati agli emoji, pittogrammi giapponesi che oltre alle faccine diventano treni, aerei, fiori, piante, animali, matite, auto o cuori colorati e mille altre cose. Un album che sintetizza stati d'animo, riassume emozioni senza passare attraverso le parole. Ma cosa sta succedendo alla lingua scritta? Che conseguenze ha la velocità che imprimiamo alla comunicazione sui punti e sulle virgole? Chiede Strada una nuova punteggiatura? Stiamo forse forzando le norme o saltando le grammatiche? Nessun allarme, tranquillizza Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Utilizziamo su vari canali e adottiamo per ciascuno un diverso genere di scrittura. E lo facciamo spesso inconsapevolmente, spesso perché è comodo e taglia i tempi. La comunicazione rapida, da WhatsApp a Twitter, prosegue Marazzini, non va in cerca di sfumature, ma predilige la sintesi. Per esempio, leva il punto alla fine del periodo, rinuncia all'ipotassi e si nutre di un linguaggio semplice, di base. Le frasi si asciugano, diventano essenziali, separate non da un punto, ma da un invio. Si tende a dividere un testo in più messaggi consecutivi per dare ritmo al dialogo, favorire le repliche e incoraggiare l'interazione e tenere aperto il contatto. Così spiega Elena Pistolesi, che è docente all'Ateneo di Modena e Reggio di linguistica italiana e autrice di un libro che si intitola Il parlar spedito, l'italiano di chat, email ed SMS. L'italiano che passa dagli smartphone, prosegue Laura Montanari a pagina 33 di Repubblica, è una lingua vicina al parlato, una comunicazione superficiale. L'uso che facciamo della punteggiatura non può prescindere da questa linea di partenza. Se facciamo a meno del punto, abbondiamo nelle esclamazioni con messaggi pieni di punti interrogativi, esclamativi e puntini di sospensione, che, a seconda di come sono collocati, assumono significati diversi. Con la punteggiatura e le faccine sopperiamo al fatto che il dialogo da smartphone a smartphone ha qualcosa in meno del dialogo faccia a faccia. Non c'è l'espressività dei volti, l'avvicinarsi, l'allontanarsi, il tono della voce ed è per questo che usiamo i segni interpuntivi. Così osserva Massimo Prada, docente di linguistica italiana della Statale di Milano. Stiamo creando, riprende, un nuovo genere e siamo in rodaggio. Le regole vanno negoziate. Significa che ci troviamo in una zona grigia dove ciascuno dà un'interpretazione e dove i segni sono codici da condividere con la propria tribù. Un ciao senza esclamazioni è un saluto freddo rispetto a ciao con tre punti esclamativi o addirittura con ciao puntini puntini e tre punti esclamativi, forse un'esagerazione. L'uso abbondante di punti esclamativi e interrogativi si spiega in rapporto al dialogo scritto, fatto di domande e segnali che chiedono conferma. Ok, capito? Riprende Pistolesi. Però il fenomeno da osservare ora è quello degli emoji che stanno prendendo il posto delle vecchie faccine, soprattutto su WhatsApp. Secondo Ben Zimmer, direttore di vocabulary.com, la punteggiatura digitale trasmette più informazioni di quella di altri testi scritti, perché deve comunicare un'intonazione e un'emozione. Dal 400 ad oggi, cioè da quando è stata inventata, la punteggiatura ha una doppia funzione sintattica ed emotiva. Al tempo del digitale, la seconda sembra prendere il sopravvento. Quando metto 6 o 7 punti interrogativi alla fine di una frase, spiega Margherita, che è una studentessa fiorentina, significa che voglio presto una risposta, oppure che faccio una domanda con stupore. Nell'abbondanza o nella carestia dei segni, la punteggiatura parla, comunica anche senza le parole. Adeguiamo semplicemente la lingua alle esigenze, spiega Luisa Carrara, che è una blogger del mestiere di scrivere ed è anche consulente di aziende in materia di scrittura. Pazienza se facciamo un uso personale della punteggiatura, quello che conta è distinguere i contesti. Cioè, raccomanda Laura Montanari, non bisogna scrivere un curriculum con lo stile di WhatsApp o un tema con lo slang di una chat. Ma ne siamo consapevoli? A questo articolo di Laura Montanari su Repubblica, pagina 33, c'è affiancato un commento di Stefano Bartezzaghi che scrive, il titolo dell'articolo è «Ma siamo noi a imporre le regole alle frasi digitali». E Bartezzaghi, che è spesso ospite di Radio 3, adesso vedremo anche molto di recente, Bartezzaghi scrive: probabilmente il nome era sbagliato da sempre, punteggiatura. Sa di arte ancillare, appoggio servile alla scrittura, spargimento di simboletti puntiformi fra un segno e l'altro. Ma quei punti, quelle virgole, quei tratti dicevano già che la scrittura è almeno in parte parola detta. Oggi che i nostri scritti vibrano nelle tasche del loro destinatario e che davvero sia il mezzo sia il messaggio sono innanzitutto un massaggio, non è più possibile confondersi. Abbiamo i vecchi segni di interpunzione già in ogni tastiera e poi abbiamo emoticon e questi emoji. Se chi scrive non si fida della propria competenza espressiva, può convocare una buona quantità di utilities già pronte e pensate apposta per guidare la lettura interpretativa del suo interlocutore. Guarda che sto scherzando, guarda che questa è la cosa più importante, non ho parole per dire quanto sia su tutte le furie. Proprio noi italiani dovremmo capirlo bene, scrive Bartezzaghi. Nessuno come noi, infatti, usa ogni risorsa espressiva al massimo grado, dai toni di voce alle espressioni della faccia, alla gesticolazione. Ogni segno che aggiungiamo a un nostro scritto ha come fine quello di supplire a quanto il nostro corpo farebbe per sottolineare il messaggio, se potessimo formularlo in presenza dell'interlocutore. Così non è la comunicazione telematica che ci impone le sue regole, ma il contrario. È il corpo umano che dice alla comunicazione telematica: per funzionare devi rappresentare anche me, devi dare spazio ai toni di voce, le sottolineature della mano, tutto quello che aiuta la parola a dirsi. Altro che punteggiatura. Ma vi vorrei ricordare che il tema di cui abbiamo parlato, punteggiatura, punti e virgole, modi di scrittura, sono i temi principi della trasmissione La Lingua Batte, che va in onda tutte le domeniche. E vi ricordo che ieri, domenica 22, potete trovare sul sito il Non so che del nonsenso con Ennio Perez, Valeria Della Valle e una parentesi su Toti Scialoia, poeta, al quale tra l'altro era dedicata tutta la giornata di Radio 3, che era sabato 21, e sempre andando sul sito radio3.rai.it potrete trovare il podcast e tutti i dettagli. E tra l'altro potrete trovare anche proprio un'intervista a Stefano Bartezzaghi su Scialoia, che è andata in onda durante la serata dalla Sala A. Italian Song. Stiamo ascoltando questo brano di Paul Bley tratto dall'album One Year After del 1992. Il pianista, il maestro canadese dell'avanguardia jazzistica, che propone una visione e una versione inedita con una vena melodica particolarmente spiccata. Se volete riascoltare questo o altri brani musicali, noi vi invitiamo sempre a visitare il nostro sito pagina3.rai.it e lì troverete anche l'elenco degli articoli che mano a mano leggiamo durante la puntata. Ma a parlarci di cosa tratterà tra poco Tutta la città ne parla alle 10 come ogni mattina, è qui in studio con me Pietro Del Soldà. Pietro,
ciao,
cosa,
Florinda,
di cosa parlerete
oggi? Buongiorno e bentrovata ai microfoni di Pagina 3, lasciamelo dire. Allora, parleremo di università. Ha colpito molto stamani nella lettura dei giornali fatta da Walter Passerini, che conduce Prima Pagina, un articolo di Federico Fubini su Repubblica che prende alcuni dati di un rapporto OCSE sull'università italiana e sul fatto che troppi ragazzi si laureano e se ne vanno, anche se, va detto, i giovani laureati in italiani sono davvero pochi rispetto alla media europea. Ci concentreremo dunque su questo. È arrivata una bella telefonata di un professore dell'Università di Padova che dice: io i miei ragazzi dopo il triennio spesso non li ostacolo, anzi gli consiglio di proseguire gli studi all'estero. Ha chiamato anche una mamma che ha due figlie studentesse che lamentano anche un problema di funzionamento della didattica all'interno dell'università. Dunque, non soltanto la scuola da riformare, ma anche l'istruzione universitaria, che necessita un ammodernamento e un miglior rapporto con il mondo del lavoro. Questo dunque è il tema di oggi.
Grazie Pietro, buon lavoro. E probabilmente ho arti divinatorie, perché l'articolo che vorrei leggervi adesso per continuare Pagina 3 non è quello di Fubini, che è letto da Passerini questa mattina a Prima Pagina e che riprenderà anche La città, ma è un articolo che viene dalla Stampa a pagina 28 ed è a firma di Stefano Rizzatto e si intitola così: all'università ma all'estero, che ansia tutti quei test. Quindi rimaniamo in tema proprio universitario. L'articolo inizia così: compiere 18 anni, dare la maturità e poi partire, a volte attraversando un oceano, spesso con l'idea di non tornare, nostalgia permettendo, e la strada spesso ricca di stress prima che di soddisfazioni, che prendono sempre più ragazzi e ragazze italiani che mettono la vita in un trolley, scelgono un ateneo straniero per studiare, decidono di fare all'università un'esperienza indimenticabile e accettano la sfida di una lingua tutta nuova. Si parte non per un breve periodo, come avviene con l'Erasmus, ma in trasferta lunga, di anni. Lo mostrano i dati UNESCO. Se nel 2006 i figli del bel paese che studiavano all'estero erano 34.000, oggi hanno superato quota 50.000. Scelgono soprattutto le università del Regno Unito e poi quelle di Austria, Francia, Germania e Stati Uniti. La primavera è il momento in cui si deve pianificare tutto, dalla scelta della facoltà alla preparazione per le procedure e i test d'ammissione, sapendo che la concorrenza è spietata e che in molti casi i posti sono a numero chiuso. Poi, per chi parte per la strada più agevole, come evidente, è quella all'interno dell'Unione Europea. Le norme comunitarie garantiscono parità di trattamento per tutti, essere italiano, belga o portoghese è indifferente per le università del vecchio continente. Ma avvertenza base: verificare che il titolo di studio sia riconosciuto anche nel luogo di destinazione. Lo si può fare sui siti dedicati agli studenti stranieri. Ogni nazione ne ha uno e gli indirizzi si trovano, suggerisce comodamente Rizzato, sul portale europa.eu. Il lato più complicato, semmai, è quello economico. Da paese a paese variano enormemente regole e cifre su tasse universitarie, borse d'onore e borse di studio e prestiti d'onore. Per una decina di paesi, compresi quelli scandinavi e la Germania, il discorso è invece semplice: non si paga. Per i cittadini UE, per i cittadini dell'Unione Europea, il primo grado dell'università è gratis. È poco diverso il caso della Francia, dove bastano 189 euro l'anno. Più esosa l'Inghilterra, ma solo in apparenza. Volare invece lontano dall'Europa, cedendo al fascino dei college americani, è un sogno possibile, ma che richiede tenacia e molto impegno. L'ammissione è molto più complicata, densa di regole e di test. Bisogna cominciare a pensarci già all'ultimo anno di superiori, spiega Pietro Galeone, giovane barese che studia ad Harvard dal 2013. Ogni università ha la sua procedura, ma quasi sempre bisogna passare con buoni voti il SAT, un test simile al nostro Invalsi. Poi va presentato un curriculum esteso che includa anche gli interessi non scolastici, e se le rette possono sembrare alte, ci sono le borse di studio, tanto che Harvard è gratuita per giovani che provengono da nuclei familiari con reddito al di sotto dei 70.000 euro annui. Il costo maggiore, allora, scrive Rizzatto sulla stampa, pagina 28, diventa molto spesso quello emotivo. E così spiega Luca Maini, partito nel 2007 da Parma e laureato alla University of Chicago. Rifarei tutto ad occhi chiusi, ma è una scelta difficile. Se l'avessi saputo allora, non so se avrei avuto il coraggio di partire. Quindi il mio consiglio è, siate incoscienti e se volete partire, fatelo, senza pensarci troppo. Rientriamo ancora sulle note di Italian Song di Paul Bley. Vi ricordo che se volete contattarci, comunicare con noi, proseguire il dibattito, potete farlo via SMS e via WhatsApp e scrivendoci al numero 335-56-34296, oppure potete mandarci una mail scrivendoci al nostro indirizzo di posta elettronica pagina3@chiocciolarai.it. E adesso diamo uno sguardo un po' più ampio sulle pagine culturali di questa mattina sui quotidiani, cosa ci propongono. Per esempio c'è il Foglio dei Fogli che come tutti i lunedì raccoglie articoli presi durante la settimana precedente e vi consiglierei di leggere questo che sul Foglio dei Fogli si trova a pagina 2 ma è stato preso da Italia Oggi ed è a firma di Riccardo Ruggeri che riguarda delle riflessioni sulla profezia di Houellebecq che suggerisce appunto bisogna guardare ad est, l'ovest è banale. Vi leggo solo il primo pezzo perché è un articolo effettivamente molto lungo, però se ne avete curiosità appunto si trova sul Foglio dei Fogli di oggi. Scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi qualche giorno fa. Finora non mi sono mai perso un libro di Houellebecq, e bene ho fatto. Sono affascinato dalla sua fisicità, quell'orrenda bocca, quel senso di sgradevolezza timida che emana. Uomo dai pori costantemente dilatati. Houellebecq nasce ateo, si fa agnostico e quindi è attratto dalla potenza della fede. Lui la usa la locuzione in modo comtiano. Con gli anni cambia, ma l'implacabile degrado della sua dentatura contrappone una crescita meravigliosa della sua scrittura. Uno scambio denti-arte e quanto più di positivo possa esserci per la letteratura. E poi prosegue appunto con le sue riflessioni sulle profezie di Houellebecq, sul rapporto con Charlie Hebdo, suo malgrado, e questo suggerimento di guardare all'est perché l'ovest è banale. Poi proseguiamo con un bellissimo articolo di Pietro Citati sul Corriere della Sera che parla di Attilio Bertolucci. Poesie ritrovate, i testi ora editi dalla casa editrice di Abasis risalgono in parte alla giovinezza, ma soprattutto vanno ricollegati al capolavoro dello scrittore Attilio Bertolucci, cioè La camera da letto, che narra la vocazione dell'artista nel suo svolgimento. E per parlare di questo romanziere in versi, Citati inizia così. Paolo Lagazzi, il miglior studioso di Attilio Bertolucci, ha raccolto in un libro che si intitola Il fuoco e la cenere, versi e prose del tempo perduto, a cura di Paolo Lagazzi e Gabriella Palli Baroni, appunto di Abasis, ha raccolto i bellissimi versi inediti del poeta parmigiano. Essi risalgono in parte alla sua giovinezza, ma, nella maggior parte, sono frammenti caduti dal capolavoro La camera da letto. Appena pensa referenza al Viaggio d'inverno, il precedente libro di versi di Attilio Bertolucci, prosegue Pietro Citati, il lettore si accorge che ogni paragone è fuori luogo. La camera da letto non è una raccolta di liriche, perché rinuncia al tentativo di vincere il tempo in una folgorazione. Bertolucci sembra trattenere, moderare e mitigare i propri toni lirici. La camera da letto raccoglie l'ambizione suprema del romanzo, concentrare in un volume lo spazio e il tempo, percorrendo inquietantemente gli spazi che dividono l'Appennino tosco-emiliano, la pianura padana e la Versilia, accumulando il tempo di due secoli, il tempo minuzioso di infinite giornate, cosicché alla fine ci sembra che i nostri occhi, le nostre mani e le nostre membra si facciano tempo e grondino tempo. Continuerei a leggerlo tutto, ma vi suggerisco, se volete saperne di più, di leggere pagina 28 del Corriere della Sera. E poi ci spostiamo sempre sulla panoramica, sempre con la panoramica, su Repubblica, a pagina 19, con un'intervista a un attivista che si chiama Masih Ahmadinejad, che parla dei selfie, quei selfie a capo scoperto, noi contro Teheran. È un articolo di Anna Lombardi che intervista appunto la Ahmadinejad, che ha creato un blog che raccoglie le foto delle iraniane, e l'intervista inizia così: essere donna in Iran è una battaglia continua, devi lottare ogni giorno per affermare diritti basilari. E lei, Masih Ahmadinejad, lo sa bene, attivista iraniana, 38 anni, vive in esilio tra Londra e New York ed è stata appena premiata a Ginevra con il Women's Rights Award, il premio per i diritti delle donne assegnato dal Summit for Human Rights of Democracy, e ricorda bene quando, giornalista in patria, alle sue domande scomode i politici di Teheran rispondevano aggredendo la sua femminilità: zitta tu, prima di parlare sistemati i capelli. E così la blogger che ha letteralmente svelato le donne iraniane, invitandole a mostrarsi a capo scoperto sul sito My Thirty Freedom, una sfida di più per l'Iran è un crimine. E prosegue l'intervista, che vi consiglio di leggere. E infine un buon evento, un compleanno: il 23 marzo 1945 nasce Franco Battiato, e lo onorano e lo festeggiano sul Fatto Quotidiano, a pagina 13, con un'intervista di Malcolm Pagani, un'intervista che si muove tra vita e musica, parla della frattura sul femore sul palco di Bari del cantante di Battiato, i dubbi su alcuni suoi grandi successi, il rapporto che Battiato ha con la fama, che sostiene che non gliene è mai importato nulla. Parlano appunto del suo compleanno, il perenne desiderio di sperimentazione musicale, non sono, ed è la, racconta un po' la storia in breve di uno dei più grandi musicisti italiani, ripercorrendo tramite un piccolo sussidiario una sorta di tutti i passaggi della carriera e della vita di Franco Battiato. Per cui per festeggiare, per fare anche noi il buon compleanno, gli auguri a Franco Battiato, leggete sul Fatto Quotidiano a pagina 13 l'intervista a Malcolm Pagani dal titolo Ho 70 anni ma l'età è solo un'astrazione. Vi ricordo che da oggi inizia la lettura ad alta voce, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 17, dei Piccoli Maestri, il romanzo di Luigi Meneghello, letto da Michele Di Mauro. E tra l'altro vi ricordo che nei giorni scorsi è stato letto, sempre ad alta voce, è stato letto I 23 giorni della città di Alba di Beppe Fenoglio. Per ricordare, per iniziare a parlare di resistenza, che è un tema di cui Radio 3 si occuperà per tutto aprile abbiamo scelto di scavare un po' nel web, di andare un po' indietro negli anni e di leggere un articolo che Franco Cordelli scrisse sul Corriere, che si ritrova nell'archivio storico del Corriere appunto diversi anni fa, proprio su Meneghello, sulle sue influenze, su come è stato influenzato linguisticamente e sul rapporto con la Resistenza. L'articolo inizia così: dopo Libera Nossa Malo del 63, il primo libro di Luigi Meneghello, I Piccoli Maestri sembrò l'anno dopo un libro meno importante. Non so in base a quale paradigma o metro di misura. Forse, se la questione era la Resistenza, si era rimasti fulminati da una questione privata di Beppe Fenoglio. I due sono accomunati non solo dalla Resistenza come tema, in uno privilegiato e nell'altro ossessivo, ma dal fatto che affrontarono questo cruciale momento della storia italiana con la stessa arma linguistica, l'inglese. Infatti, un curioso particolare accomuna I Piccoli Maestri a un altro libro di Fenoglio, che è Il Partigiano Johnny. Le prime bozze di entrambe le opere sono state inizialmente stese utilizzando un miscuglio di italiano e inglese. Prosegue Cordelli: due scrittori, Fenoglio e Meneghello, che si potrebbero classificare in base alla loro idea del nemico. Chi era il nemico? Era il tedesco, come si vede negli scrittori comunisti e cittadini, o era l'italiano fascista, come si vede nei partigiani che combatterono in montagna e come si vede negli scrittori che pensavano di combattere una guerra civile in prevalenza agli azionisti? Meneghello, azionista o non azionista, è esplicito nel ricordare il relativo disinteresse nei confronti dei tedeschi. Il nemico era il fascista, l'idea quella di rifondare l'Italia, ricostruirla da capo. Meneghello ricorda come arrivò 12 anni dopo a riscrivere il libro, un ricordo dietro il quale c'è la risposta alla domanda che implicitamente mi sono fatto all'inizio: perché I Piccoli Maestri sembrò meno sorprendente di Libera Nossa Malo? La questione essenziale non è quella della coerenza ideologica, ma stilistica, e il modo di parlare di Meneghello. Nei Piccoli Maestri il tono di racconto orale è di assoluta evidenza. Per familiarizzare, Meneghello pospone con frequenza il complemento oggetto o il dativo. Facciamo un esempio: sentivo però che se avessi avuto una lira gliel'avrei data a Santa Barbara. O lo anticipa: la Gina, il suster, gentilmente la mise a dormire tra me e lui. O in quanto soggetto lo rinforza, un po' alla maniera in quegli anni di uno scrittore da lui diversissimo, anzi opposto, Edoardo Sanguinetti. È proprio questa inaspettata parentela con Sanguinetti a segnalare non solo tra i monti e nel 1943 o 45 la convivenza di squisitezze ideologiche, quelle degli studenti riformatori, e di pragmatiche rudezze, quelle popolane e rivoluzionarie. In Meneghello, e lui stesso a dirlo, l'influenza giudicata impropria scaturì dalla lettura di The Catcher in the Rye, niente meno che Il Giovane Holden di Salinger. Ecco la più in attesa delle notizie. Quando Meneghello riscrisse I Piccoli Maestri nel 76, si preoccupò di rendere il libro più stringato e leggibile e di togliere certe inflessioni di semplicismo nella voce del narratore. Il fare colloquiale informale in chiave di ridondanza è da ricollegare con la tentazione di provare a riscrivere per tutti, in modo meno letterariamente possibile. Ecco qual era la vera differenza tra Fenoglio e Meneghello. Tutti e due guardarono alla Resistenza con il filtro della lingua inglese, ma Fenoglio riciclava fasi del percepire o del pensare in frammenti e schegge penetranti, che non sono né discorso né immagine, non veramente italiano né inglese, ma una specie di ispirato di versiloquio, che Meneghello non esita a definire eroico. Meneghello, invece, ricava il suo filtro linguistico non dall'Inghilterra, ma dall'America. Quell'America che ai tempi nostri ancora domina la scena e che fin dal principio sostenne, nel romanzo, la morale implicita in uno stile colloquiale. La Bildung, la formazione di Meneghello, fu partigiana, nel senso di banda che si costituisce e diviene, di gruppo che si isola dal mondo, studenti miracolosamente vicini ai popolani, anacoreti misticamente pronti alle cose e agli ultimi. volete potete seguirci anche sul nostro profilo pubblico di Facebook oppure twittarci tramite il nostro profilo Radio 3 Tweet. Ed è proprio di social network che parliamo nell'ultimo articolo, che è di Luciano Canova ed è stato preso dal sito gli stati generali.com e parla di privacy, odio e social network. E, dei rischi del far web è stato scritto a lungo con le praterie sconfinate della rete dove legioni di trolls impuniti lasciano i loro commenti protetti dall'anonimato, così che la scintilla dell'odio razziale e dell'antisemitismo più becero non trovano ostacoli e deflagrano in incendi difficili da domare. Il pendolo della libertà digitale oscilla costantemente tra il bisogno di sicurezza da un lato e il continuo e quasi litanico riferimento al primo emendamento della Costituzione americana, quello in cui invece si difende la libertà di parola e di espressione. Altre ben più qualificate persone si sono espresse più volte su questo tema, però in questo pezzo, scrive Luciano Canova, seguendo proprio l'oscillazione del pendolo, vorrei concentrarmi sulle opportunità e le prospettive che ci si aprono davanti, di fatto incerte e imprevedibili, ma gravide di radicali trasformazioni del concetto stesso di cittadinanza. La domanda, la questione che viene posta in questo articolo è davvero possibile dire tutto in rete? L'articolo è molto complesso, parla di Twitter, parla di Facebook, parla degli hate speech, cioè dei discorsi dell'odio, della retorica dell'odio e di come devono essere gestite anche tramite la privacy nei social network e da chi dirige questi social network. Però conclude diciamo Luciano Canova dicendo: il merito di smascherare il rennudo è che in una società che ha il diritto di dialogare liberamente ognuno poi butta un occhio nel proprio guardaroba e vede cosa cambiare, e i colossi del web non possono che adeguarsi a questo nuovo contesto in cui tutelare la privacy è diventato una fonte di vantaggio competitivo. Guido Zaccagnini nel frattempo mi ha raggiunto in studio nonostante il mio ritardo.
Buongiorno.
Buongiorno.
In virtù del ritardo. Ma prima hai detto twittarci, no? È un neologismo. Allora sono arrivati dei messaggi piuttosto carini. C'è Leonardo che propone come neologismo i facciagrammi a proposito degli emotici e poi invece Simonetta dice: stiamo ritornando alla scrittura pittografica. Beh, sono delle ipotesi abbastanza suggestive. E a proposito di modi di leggere una parola, ciao, sì, puntini, punti esclamativi, oggi abbiamo nel programma di Primo Movimento diversi modi di leggere il Novecento, da Darius Milhaud, Goffredo Petrassi e Mario Raia.
Comunque proprio stamattina all'inizio abbiamo letto tutta la lingua degli emoticon e degli emoji, quindi ora ti lascio l'articolo.
Grazie, molto gentile.
Bene, vi lascio con Guido Zaccagnini e Primo Movimento perché pagina 3 finisce qui e con me Florinda Fiamma vi saluta, Giuseppe Scarlata alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto ancora da me Florinda Fiamma, vi auguro buona giornata e a domani sempre con Pagina 3.